Ciao a tutti, eccoci qua. Partiamo con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo ogni giovedì dalle 15 alle 16.30 e dalle 19 alle 20. 24 ore su 24, 365 giorni all'anno invece su internet federazionepagana.com/radiopagana trovate l'archivio di tutte queste trasmissioni. Ricordo una cosa importante, visto che siamo in periodo di dichiarazione dei redditi. Allora, la trasmissione invita sempre a destinare l'8 per 1000 non alle chiese cristiane, non alle varie religioni presenti appunto sulla dichiarazione dei redditi, sul modello 730, il solo unico, ma di destinarlo allo Stato. Almeno qualche associazione che si fa volontariato o si occupa di cose importanti dal punto di vista culturale avrà un piccolo contributo. Seconda cosa, legata invece a Radio Gamma 5, ricordo il 5 per 1000 da destinare alla salute e ambiente, che è l'associazione appunto che sostiene e che si occupa moltissimo di aiutare Radio Gamma 5. Per chi vuole destinare il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, cioè a salute e ambiente, il codice fiscale da inserire nell'apposita casella dopo aver fatto la propria firma è 92173660280. Allora, io saluto gli ascoltatori, e Claudio non c'è. Claudio appunto si è preso un giorno di ferie e le lasciamo, visto che il tempo è un po' instabile, peccato per lui. Ricordo che c'è stata appunto tenuta il rituale di Beltane nell'Alto Vicentino, è stato organizzato un po' di fretta e furia, un po' fra impegni vari, però siamo riusciti quest'anno, dopo molti anni che non veniva celebrato Beltane, perché ricordo che l'ultimo Beltane che abbiamo celebrato, noi come Federazione Pagana abbiamo scelto di festeggiare soltanto gli equinozi e i solstizi, non perché ci sono questi soltanto come riti, ma perché per un problema più pratico, concreto, in cui è un po' difficile avere tempo per molte cose, e allora abbiamo deciso solstizi ed equinozi. Quest'anno, visto che i pagani, i Wiccan, sono sempre più numerosi, sono sempre più presenti, sempre più diffusi nel territorio, si è riuscito a organizzare questo piccolo rituale. La cosa che ci è dispiaciuto è che il luogo per il rito era stato devastato prima da qualcuno con una ruspa. Era stato sistemato un bella zona con piante, erano stati creati appunto dei percorsi con delle pietre, c'era dell'acqua, c'era staccato una spirale nell'acqua e qualcuno ha pensato bene di demolire questo spazio, di andare a fare un atto di vandalismo e vedremo cosa ne sarà di questo tipo. Metteremo il video su internet in cui si dimostra la differenza tra prima e dopo. Questo posto veniva chiamato dagli amici Vica che lo frequentavano, non solo loro, perché era una piccola associazione che se ne prendeva cura, che aveva lasciato uno spazio anche appunto ai Vican per celebrare i loro riti e appunto la piccola Avalon. E io vi posso dire che nonostante la distruzione il posto era veramente meritevole e veramente bello. Perciò ci sarà anche da ricordare questo e da tenere informati, però Beltane è stato festeggiato, il rituale è riuscito perfettamente e benissimo ed è stato veramente un rituale intenso e bello. Allora, parliamo di cose importanti. Noi sappiamo che molte volte le persone considerano la mitologia come un qualcosa di secondario, di fantasioso, di inventato, di fantasia. Anche se fosse così non ci sarebbe niente di male, perché la mitologia ha sempre una dimensione importante in quanto comunica, fa sentire, percepisce un mondo. Però sappiamo che la mitologia si basa su una cosa concreta, cioè si basa sull'esperienza individuale di tutti, sulle persone che vedono e percepiscono il mondo. E allora, noi abbiamo sempre la tendenza di sentire che le religioni monoteistiche sostengono, dicono di avere un fondamento storico. Sappiamo che questo fondamento storico non c'è. In realtà quello che è un fondamento storico sono i culti degli antichi, sono le loro città, sono i loro racconti. E uno dei racconti più conosciuti, data la nostra cultura, è quello della fondazione di Roma da parte di Enea. Dall'inizio della storia romana da parte di Enea, perché poi Romolo fu quello che materialmente tracciò il solco. Allora, molti pensavano e continuano a pensare che questo racconto mitologico sia pura fantasia. Però Virgilio aveva descritto alcune zone del percorso di Enea. E dopo ricerche archeologiche, la Repubblica, giovedì 26 aprile 2007, e la prova che l'eroe mitologico qui approdò in cerca della terra promessa. Castrum, ecco il porto che accolse Enea. Gli archeologi nel Salento, il tempio di Minerva, descritto da Virgilio. Appunto Virgilio diceva che partendo appunto dalla Grecia, perché aveva fatto tutta una peregrinazione nel mare Egeo partendo appunto da Troia, Il primo tempio che percepì, che partecipò, fu appunto quello di Minerva, e facendo delle ricerche, finalmente anche questo tassello di documentazione storica ci porta a vedere che il racconto di Enea è un racconto storico, fondato, concreto, che non è soltanto un'invenzione o una fantasia. E questo appunto ci dimostra come gli antichi non erano soliti inventare, ma erano capaci di raccontare con precisione, con dedizione, con cultura, quello che nell'antico accadeva. E allora questa nuova scoperta ci dice che la guerra di Troia, che Enea, che Virgilio, forse non sono solo persone che hanno inventato, non sono solo racconti, ma che in realtà rappresentano qualcosa di più profondo. Ed è anche bello che il tempio di Minerva torni appunto a essere scoperto e che venga appunto riportato alla luce una storia importante, un elemento fondamentale nella nostra storia, nella nostra cultura, e che dimostra quanto antica sia il nostro mondo e la nostra civiltà. Ma c'è un altro segnale che è importante. Allora è uscita una guida un po' particolare: I turisti della devozione e le pietre che curano. Censiti 423 comuni, dall'acqua che aiuta la vista alle colonne che promettono fertilità. E anche in questo caso, quando si parla appunto di luoghi sacri, quando si parla di percorsi, quando si parla del genere del luogo, questa ne è un'ulteriore dimostrazione. Certo, molti di questi luoghi sono stati consacrati, sconsacrati, sono stati rovinati, deformati, si è stati appropriati dalle religioni monoteistiche, ma le religioni monoteistiche non hanno mai attribuito un'importanza intrinseca al luogo, a questo ambiente, a quel luogo specifico. Hanno sempre detto che era soltanto un'appropriazione, che era solo una rappresentazione. Io ricordo che diversi anni fa il vescovo di Lourdes, cattolico di Lourdes, disse che chi andava a Lourdes pensando che fosse l'acqua a guarire era un pagano. Noi sappiamo invece che, a parte appunto le menzogne costruite intorno ai luoghi santi cristiani, tipo quelli di Lourdes, in cui i miracoli avvengono soltanto perché c'è un elemento psichico talmente forte che riesce a fare delle cose possibili, non impossibili. Perché il miracolo avviene sempre tramite appunto una trasformazione possibile della materia. Bene, il fatto che comunque si pensi di censire, di catalogare, di creare una guida a questi luoghi, anche se deformati o inseriti all'interno di contesti religiosi cristiani, è già un fattore positivo e ci permetterebbe appunto di andare a capire, di andare a comprendere come i nostri territori siano ricchi di cose. Certo che in Italia non esistono soltanto 423 comuni, 423 luoghi, perché ogni comune ha più di un luogo. L'importante sarebbe appunto la nostra abilità di andarli a cercarli, di andarli a riscoprire, di farli riemergere, da non farli dimenticare. Ma questo appunto è un impegno per tutti. Bene, queste erano due notizie che dal punto di vista pagano sono importanti, proprio perché danno la direzione che si può andare da un'altra parte, che un'altra visione del mondo è possibile, ed è realizzabile, ed è concreta. Perché purtroppo noi pagani ci tocca occuparsi anche dell'attualità. E giustamente partiamo dall'attualità più concreta, proprio partiamo da un comico che all'improvviso è stato tramutato in terrorista. È una cosa incredibile che un comico diventi all'improvviso un terrorista. Io parlo di quello che è successo appunto al concerto del 1° maggio, in cui Rivera, un comico abbastanza in gamba, poco conosciuto ancora, ha fatto delle battute, tutto sommato nulla di particolare, perché se andiamo a leggere le frasi attribuite a questo terrorista, come dicono loro, vediamo cosa ha detto in sostanza, perché prima di discuterne vediamo se quello che ha detto è di così grave. E la cosa più strana è che poi le sue frasi sono state riportate in maniera parziale, perché io questa mattina non ho fatto la rassegna stampa con i soliti quotidiani, mi sono preso, per l'esattezza, che così gli ascoltatori sanno cosa ho fatto, allora mi sono preso il Liberazione di Rifondazione Comunista, mi sono preso il Manifesto, mi sono preso la Stampa e mi sono preso Libero. Di solito non sono i quotidiani che leggo, io leggo altri quotidiani. Bene, allora, e tutti questi quotidiani, anche quelli che teoricamente dovrebbero essere più, diciamo, anticlericali o meno favorevoli alla Chiesa, hanno omesso una frase che poi diremo quale, e forse gli ascoltatori la capiranno subito. Allora, l'unico quotidiano che ha riportato queste frasi è Il Libero. Libero riporta queste frasi, attribuite appunto frasi belle, poi tra l'altro anche veritiere, chi le può contestare? Non frasi certe di un terrorista. Il Papa ha detto che non crede all'evoluzionismo. Sono d'accordo, infatti la Chiesa non si è mai evoluta. Non penso che questo sia una bugia, d'altronde la polemica sull'evoluzionismo, a parte che poi l'evoluzionismo è stato recuperato dal disegno intelligente ad altre cose. Però questa non è un'affermazione particolare, è una battuta anche tranquilla, giocando sul fatto che le persone sono capaci anche di trasformarsi, cosa che il monoteismo impedisce alle persone di trasformarsi. Ma passiamo a un'altra frase, che poi è stata riportata, è stata tagliata anche dai quotidiani che vi ho citato. Dice sempre Rivera: non sopporto che il Vaticano abbia rifiutato i funerali a Welby. Invece non è stato così per Pinochet, Franco e per uno della banda della Magliana. È giusto così. La frase censurata, sparita, che nessuno ha più riportato, a parte i siti internet e il quotidiano che ho visto io, solo Libero, la riporta. Assieme a Gesù Cristo non c'erano due malati di SLA, ma c'erano due ladroni. Certo che questa frase ha un significato e un'importanza consistente e anche bella perché dà delle prospettive. Il fatto stesso che si scelga nella sua morte, che sarebbe il suo massimo trionfo secondo la follia della teologia monoteista, il fatto che ci siano due ladroni ci darà da pensare, da discutere. Ma qual è stata la replica del Vaticano, della Chiesa Cattolica, rispronto a queste frasi? Anche questo è terrorismo. È vile e terroristico lanciare sassi, questa volta addirittura contro il Papa, sentendosi coperti dalle grida di approvazione di una folla facilmente eccitabile ed usando argomenti risibili, manifestando la solita sconcertante ignoranza sui temi dei quali si pretende intervenire pur facendo tutt'altro mestiere. Certo che se dovessimo parlare di umorismo, questa è una frase più umoristica delle altre. Scusa, perché uno non può, rispetto, è forse falso che Welby non è stato sepolto secondo le richieste di alcuni con rito cristiano o con la Chiesa Cattolica che generava i funerali? È chiarissimo, è stato ammesso. Se è forse falso che Pinochet, dattatore della Spagna, ebbe i massimi interessi nel difendere la Chiesa Cattolica, è forse falso che uno della banda della Magliana è stato sepolto in chiesa molto importante, lo dice un servizio della televisione. Eppure tutto questo, questa frase così semplice, non detta da nascosto, non detta chissà dove, non detta da terroristi che si nascondono, ma detta davanti a centinaia di migliaia di persone, ha dato dal terrorista a questo comico. Quando ha detto delle cose ovvie, scontate, ma d'altronde dire la verità o dire i fatti come stanno danno sempre un problema. Ma qual è quello che ha colpito la Chiesa Cattolica? La Chiesa Cattolica e i cristiani non si sono arrabbiati tanto perché per il discorso di Welby o di Pinochet, di Franco. Non è questo. Difatti, questa frase, assieme a Gesù Cristo, non c'erano due malati di SLA, ma c'erano due ladroni. Questa frase, bella, veramente meritevole, e che fa comprendere che questo comico ha detto una verità fondamentale, ha detto chiaramente che il Cristo, l'immagine di Cristo, serve solo per depredare e nel momento del suo trionfo si sceglie per affermarsi, per dimostrare la sua potenza, la compagnia dei due ladroni e Nefir. Questa frase, la ripetiamo, assieme a Gesù Cristo non c'erano due malati di SLA, ma c'erano due ladroni, è stata completamente omessa da Liberazione del Manifesto. Il che forse perché Bertinotti è andato sul Monte Athos in ritiro spirituale. Eppure è una frase importante, perché tutto quello che il monoteismo fa, tutto quello che la figura criminale di Gesù Cristo insegna, è proprio quella di derubare, è proprio quella di portare via le possibilità, le risorse, le fiducia, è quello di togliere energia all'uomo, di togliere energia alla società, di togliere qualsiasi capacità all'individuo di diventare se stesso, di essere capace di pensare, di ragionare. E d'altronde questa è la frase che in realtà ha dato fastidio. Ma perché si è scelto poi, tutto sommato, di attaccare una festa, perché frasi del genere ne vengono dette? E comunque ricordatelo, Rivera, con la sua battuta, ha detto una cosa chiarissima. Gesù Cristo è stato sepolto nel suo trionfo sulla morte con due ladroni. Ma c'è stato un altro fatto che mi ha fatto pensare, che mi ha fatto dire effettivamente è accolto nel segno, quando tutti sapete il fatto di cronaca che è successo appunto a Roma, in cui nel metrò una ragazza è stata uccisa in maniera barbara. Bene, in chiesa il sacerdote che ha celebrato ha chiesto a questi genitori di perdonare immediatamente. Io penso che ci voglia molta crudeltà, bisogna essere molto, ma d'altronde quando si ha come esempio negativo una figura criminale mostruosa come quella di Gesù Cristo, si può benissimo essere crudeli con le persone. Io penso che ci sia dell'atroce nel dover chiedere a una madre che perde una figlia in una maniera così incredibile il fatto che deva perdonare. E c'è da ammirare questa madre che in chiesa ha urlato, ha risposto a questo sacerdote: non la perdonerò mai. Come vedete, anche questa volta il Gesù sepolto tra i due ladroni ha funzionato. Si toglie il diritto, si toglie il sentimento alle persone di protestare per le ingiustizie che ha subito. Ma questa frase, questo ripetere così ossessivo del perdono è una cosa caratteristica. Mi ha fatto ricordare un altro particolarmente veramente brutto, ma che dimostra la malvagità di un monoteista. Tutti quanti, chi ascolta questa radio, si ricorda di Bhopal, quando una nube tossica uccise migliaia di persone e ne ferì e ne portano con le conseguenze altre centinaia di migliaia. Arrivò lì un mostro chiamata Madre Teresa di Calcutta, scese col suo volto e con la sua calma dall'aereo, e quale fu la prima parola che si rivolse verso questi disgraziati, questa gente che aveva così sofferto e così colpita? Non gli disse: voi dovete avere giustizia. No, perdonate, perdonate, perdonate. Allora è giusto quello che ha ricordato Rivera: Gesù è stato sepolto tra due ladroni perché è un ladrone dell'esistenza degli altri. Chiede agli altri di rinunciare anche ai sentimenti base, anche ai sentimenti più semplici. Come si può chiedere a una madre di perdonare l'assassina di sua figlia? E perché si deve chiedere questo? Io penso che noi come uomini, come donne, tutti chiederebbero giustizia. Tutti direbbero: è una cosa crudele quella che è successo. Non possiamo pretendere di cambiare i sentimenti degli altri. Se questa madre giustamente sente odio, sente rancore, non è in grado di perdonare, noi dovremmo comprendere questo sentimento, perché gli deriva da una cosa fondamentale. Eppure, su esempio del buon Gesù sepolto tra due ladroni, c'è qualcuno che gli dice: rinuncia anche alla rabbia per aver perso una figlia. E questo è il minimo che possa fare chi si richiama a una figura così come mostruosa come Gesù Cristo. Ma perché, dicevamo, si è fatto così scandalo per una frase, tutto sommato, a parte appunto questa su Gesù Cristo, che è sviluppata dal punto di vista intellettuale da una profondità? Perché si è fatto così scandalo di fronte a una manifestazione gestita dai sindacati? Tutti sanno che i sindacati rappresentano un'attività inconsistente in cui hanno dei grandi benefici, per non parlare del TFR. Ma perché? Questo grande concerto, perché poi di politico, di sostanzioso, di solito non sa granché, si è scelto il pallino di attaccare questa manifestazione. Perché esiste una realtà, e bisogna dare merito, bisogna riconoscere le cose, bisogna essere sinceri. Esiste la CGIL Scuola, che si dà molto da fare sul discorso degli insegnanti di religione. Abbiamo già ricordato di recente come la CGIL Scuola abbia dimostrato che negli esami di ammissione degli insegnanti ai vari ruoli, i più impreparati, i più ignoranti sono gli insegnanti di religione. Ma cos'è successo che può aver scatenato la volontà di ripicca? Io formulo un'ipotesi, logicamente, però, come sapete, essere maligni il più delle volte si azzecca le cose. Allora, Corriere della Sera, mercoledì 25 aprile. La CGIL e i professori di religione: non diano voti agli studenti. I gruppi cattolici: abbiamo diritto a valutare i ragazzi. Lettera del sindacato a tutti i docenti: preparatevi a battaglie legali. Allora, cosa è successo? Che un sindacato, una volta tanto che si ha cura dei propri iscritti, e non solo dei propri iscritti, ma anche delle persone che, con cui si ha a che fare, con persone molto importanti, e sceglie di schierarsi non dalla parte di un potente come il Vaticano e la Chiesa Cattolica, ma di schierarsi dalla parte dei ragazzi. Allora, scrive il Corriere della Sera, mondo cattolico, CGL e affari corti. Lo scontro verte su un aspetto della vita scolastica apparentemente secondario e il giudizio del prof di religione può essere decisivo nella bocciatura e promozione della ammissione agli esami di Stato di un ragazzo. Ecco, allora la CGL Scuola è tornata all'attacco e si è data da fare in questo senso, e ben fatto, e va ringraziato un sindacato quando è capace di comprendere che gli insegnanti di religione non sono migliaia di persone che sono lì a stradare il posto, ma che fanno danni verso i bambini, verso i ragazzi. Allora, questo particolare in cui ci dice no, una persona non può essere valutata, non si può dare una valutazione a uno studente che sta formando la propria cultura sulla religione, perché la cultura non è religione monoteistica. Il monoteismo insegna l'ignoranza e la fede. Il monoteismo è l'esaltazione sempre di ogni ignoranza, di ogni fede e di conseguenza di ogni intelligenza. E se noi dobbiamo essere intelligenti, se vogliamo dei ragazzi che siano capaci di vivere, che abbiano una cultura, non possiamo sottostare la loro formazione alla valutazione dei santi di religione. Allora, questo succede appunto il 25 di aprile, Corriere della Sera, e fatalità, un concerto organizzato anche dalla CGL, viene un attimino di uno centro dello scandalo. Viene a essere considerato come un qualcosa di terroristico, di eversivo. Proprio perché anche in questo caso è il Gesù che muore tra i due ladroni, che è considerato la massima espressione della morte sulla croce del monoteismo della Chiesa Cattolica, rappresenta una cosa importante, rappresenta la volontà di derubare anche i ragazzi della loro libertà, della loro intelligenza. Voi sapete appunto che i ragazzi si chiedono sempre il perché delle cose, pongono, vorrebbero capire. E cosa possono capire da chi gli dice abbi fede, esalta l'ignoranza, lascia perdere, non cercare di capire, non cercare di comprendere? Ebbene, ora sapete che forse uno dei motivi per cui qualcuno ha deciso di sollevare uno scandalo su delle affermazioni tutto sommato scontate è perché vuole impedire a qualcuno, in questo caso la CGL Scuola, in cui va il mio personale ringraziamento per questa battaglia, perché non è una battaglia estemporanea, non è una battaglia fatta in questi ultimi momenti, in questi ultimi secondi, ma sono anni che la porta avanti, e probabilmente gli insegnanti hanno compreso quanto sia pericoloso sottomettere i ragazzi. Bene, perciò cercate di capire da cosa può essere sorto questo fatto, da questo collegamento, da questo clamore perché qualcuno dice delle cose vere. Ma pensate che la mania di accusare gli altri di essere terroristi è una mania che ultimamente si è scatenata da parte di tutti quanti, della Chiesa Cattolica e dei vari monoteisti. Leggo dalla Repubblica del 24 aprile 2007, aborto, l'anatema del Vaticano, è il terrorismo del volto umano. Sì, qua si arriva al punto della cosa più semplice, la cosa più simpatica per loro, e dare del terrorista a qualsiasi cosa. Ma d'altronde ricordiamo che l'unico terrorismo che esiste è il terrorismo che il Dio di tutte le ragioni monoteistiche fa, ma perché non si vuole che gli altri siano all'altezza di quel Dio. Ma poi dare del terrorista a persone che difendono l'aborto, cioè il diritto delle persone, delle donne di decidere la loro esistenza, sul fatto che le donne possono scegliere l'aborto anche per non creare sofferenza al mondo, perché chi è dalla parte del monoteismo reputa sempre le donne infedeli, indegne e secondarie. E questa è la caratteristica di tutte le religioni che sorgono da una matrice monoteistica, il quello di considerare sempre male una donna. E quando si comincia a discriminare una persona soltanto per la sua sessualità, soltanto per le sue caratteristiche, qui siamo veramente in un campo veramente di atrocità incredibile. Eppure arriva l'aborto, arriva il Vaticano e dice che è terrorismo del volto umano. Certo, bruciare le persone sul rogo non è terrorismo, no, lo si fa per la loro salvezza, per la loro vita futura, per il loro bene. E quello non è terrorismo, no, quella è veramente e amore cristiano. D'altronde è il mostruoso Gesù Cristo che ha insegnato questo, che ha detto questo, che è quello di terrorizzare le persone. Ma voi pensate poi un'altra cosa: la Chiesa Cattolica si è arrabbiata con l'Unione Europea, disse il Vaticano attacca la UE. La Chiesa non è omofobica, cioè la Chiesa non è che ce l'abbia solo con gli omosessuali, ce l'ha con tutti. D'altronde recentemente ha dichiarato, la frase purtroppo non ho fatto tempo a farla alla rassegna stampa, però ve la riporto più o meno nel suo contenuto significativo, dice che hanno dichiarato che il progetto di salvezza di Dio non può essere fermato dagli uomini. Il che significa che se voi siete considerati peccatori, se voi siete considerati delle persone da salvare, anche se non sentite questa necessità, anche se non vi sentite peccatori, sarete costretti a essere salvati. E allora in questo momento si reputano di fare le crociate, fanno le crociate soltanto sulle parole, sull'imposizione alla politica. Però nel momento in cui qualcuno passerà all'applicazione concetta dei dettami della Chiesa Cattolica, sicuramente voi non potrete sfuggire al progetto di salvezza di Dio, ed è quello che il monoteismo vuole fare, cioè quello di imporre agli altri. Perciò adesso si dice sì, si arrabbia se qualcuno gli dice ma guarda che Gesù è stato sepolto tra due ladroni, si arrabbia, passerà qualche po' di tempo e sicuramente potranno fare ben altro, o forse vorranno fare qualcos'altro. Allora, ma cos'è servito anche il dire e fare delle affermazioni così gravi? Leggo sempre sul tema dell'aborto, il Vaticano, terrorista chi propaganda l'aborto. A parte che non esiste la pubblicità per l'aborto, esiste la pubblicità per l'8 per 1000 in cui si usano immagini strazianti, qualcosa di veramente tremendo. Eppure qualcuno che difende il diritto delle donne alla loro salute, a stabilire e a decidere la propria vita, si diventa terroristi. E sai, è un bel sistema di considerare gli altri, di dare un valore agli altri e dire appunto che gli altri sono terroristi soltanto perché richiedono il diritto di decidere sulla loro vita. E logicamente poi queste posizioni così forti, perché usare così a man bassa, così facilmente, con questa massima tranquillità il termine terrorista, implica che poi questi terroristi si dovranno fare le guerre, bisogna fare le crociate contro i terroristi, che i terroristi in quanto terroristi andranno colpiti, andranno sicuramente condannati. Si potrà fare qualsiasi cosa con la scusa della lotta al terrorismo. Ed è quello che vogliono fare. Con la scusa della lotta al terrorismo, che d'altronde la parola del terrorismo è il semplice fatto di richiedere di essere liberi, di dire non siamo sottoposti all'autorità di nessun Dio, siamo delle persone che vivono in una comunità, siamo persone che abbiamo il diritto di manifestare la nostra intenzione e di organizzare la nostra civiltà, il nostro Stato in base a quello che noi vogliamo. No, qua si è terroristi. Certo che logicamente quando partirà la guerra al terrorismo, tutte le persone che non sono disposte a farsi sottomettere diventeranno motivo di cacciata. Ma allora, di fronte a questo panorama in cui vediamo che i monoteisti in tutte le salse, in tutte le caratteristiche, perché purtroppo il monoteismo non è soltanto quello cristiano, ma è il monoteismo giudaico, cristiano, cattolico, islamico, si sta impegnando, noi abbiamo che di fronte all'affermazione di un comico si fa un grande scandalo, si parte con una crociata, moltissimi politici sono pronti lì a inchinarsi, a dire povera Chiesa che soffre così tanto, e poi abbiamo una realtà che per me è incredibile. E io voglio riferirmi agli eroi della Turchia, a quel milione di cittadini, moltissimi ragazzi, che sono scesi in piazza in Turchia per dire né Sharia né golpe. Tra l'altro hanno fatto anche una scelta di campo, perché potevano usare la classica logica il nemico del mio nemico è mio amico. No, in questo caso ha detto no, noi vogliamo fermare sia gli integralisti musulmani e vogliamo fermare anche i militari che parlano di golpe. Potevano dire vabbè, ci alleiamo. No, in realtà queste persone sono state più attente. Allora, è forse meglio una società in cui c'è un milione di persone che vanno in piazza per proteggere la Repubblica, per dire non vogliamo la Sharia nel golpe, o forse è preferibile gli italiani cattolici che vanno in piazza a San Pietro ad esaltare il diritto del Papa a proclamare gli altri terroristi, a fare le crociate. E forse più avanzata la Turchia, dal punto di vista laico, che l'Italia cattolica. E forse più avanzata, appunto, ricordate che fare lotta politica in Turchia, impegnarsi in questo senso, non è certo facile. Eppure è più avanzata, è più europea, è più laica la Turchia, in cui le persone scendono in piazza e dicono: noi non vogliamo la legge islamica. E sarebbe bello che in Italia ci fosse la disponibilità delle persone a scendere in piazza, a ricordare i diritti di tutti i cittadini, perché quando si difendono valori, principi laici, non si difende il singolo, ma si difende un'intera comunità, si difende ogni individuo che abbia diritto di dire la sua opinione, la sua visione del mondo, che non diventi impositiva. E allora vedere queste foto di giovani turchi che sfilano in piazza, che sfilano in un paese non certo in cui è facile farlo, allora è forse preferibile questo milione di cittadini e questi ragazzi che vanno in piazza, che dicono: noi vogliamo essere laici, a chi si piange per tre persone uccise perché andavano in giro a vendere la Bibbia. Ora, quelle tre persone che andavano in giro a vendere la Bibbia, certo, sono persone che hanno subito una cosa atroce, una fine atroce, ma andavano in giro a vendere la Bibbia in Turchia per chiedere la sottomissione alle persone, per dire alle persone che sono dei peccatori, che si devono salvare. E forse è migliore questa gioventù turca che ha il coraggio di scendere in piazza e di dire: noi non vogliamo neanche i militari, noi vogliamo la nostra libertà, vogliamo essere noi che decidiamo di essere liberi. E allora è meglio un giovane turco che va in piazza per la laicità contro il golpe, contro i militari, o è meglio i tanti cattolici che correranno il Family Day per sottomettersi alla volontà, al dominio, alle volontà di imporre agli altri una normativa, di togliere i diritti agli altri? E ora, a questo punto, c'è da pensare che il monoteismo è uguale in tutte le parti del mondo, che il monoteismo islamico, nella sua follia, non è diverso dalla follia del monoteismo cattolico o cristiano che ci ritroviamo. Allora, che succede? Che, come vedete, non è che esista uno scontro di civiltà, non esiste uno scontro tra un Oriente e un Occidente. Esiste una guerra che si fa qui, che si fa in Turchia e si fa in molte altre parti del mondo, che è la lotta tra i diritti delle persone, degli individui, tra i diritti dei popoli, delle comunità, i diritti dei singoli, i diritti di ogni persona, di una propria civiltà, e chi gli vorrebbe imporre la fede, chi gli vorrebbe imporre il dominio, chi gli vorrebbe imporre la sottomissione. Perciò speriamo che anche in Italia ci sia un milione di cittadini disposti a difendere i propri diritti, perché quando si parla di difendere un concetto di laicità non si parla di imporre agli altri un qualcosa o di difendere gli altri dei peccatori, ma di difendere i propri diritti e di riconoscere agli altri la possibilità di essere liberi. Allora, io voglio proprio risaltare questo fatto della Turchia, perché in quotidiani qualcuno ne ha dato uno spazio. Pensate appunto che anche la Repubblica ha scritto: Turchia, Erdogan non si piega, alta tensione tra islamici e laici. E anche in questo caso, come vedete, un monoteista, uno che si richiama a una visione monoteistica, non molla. Pensate appunto, sempre che scrive anche addirittura il Corriere della Sera del 28 di aprile, Turchia, i laici fermano Gül. Gül sarebbe il presidente islamico che vorrebbero eleggere in Turchia. In Italia quanti laici saranno pronti e disposti a fermare le follie di Ratzinger? Io spero che siano tanti. Bene, sono le 15:50, attacco le linee telefoniche, chi vuole intervenire 049 700 700 e 049 700 38. Poi c'è un'altra cosa che di attualità italiana che vorrei appunto ricordare e di cui ne voglio parlare. Sì, pronto?
Ciao.
Ciao.
Ciao. Come stai tu?
Bene.
Sto attento?
Sì.
Tino, te che hai preso, avrei i giornali.
Sì, beh, li prenderò domani perché proprio andavo di fretta, ma ho voluto fare una prova su quotidiani che dovevano essere laici per capire questo.
Questi ho preso i miei comunque canonici, insomma, i titoli.
Sì, ma la frase qui dice che Gesù è stato appeso tra due ladroni.
Sì, esatto, sì.
Cioè, è stata omessa da quasi dappertutto.
Ma qui a Gesù però qua.
Sì, beh, insomma, dai, è un dato positivo. Se tu pensi che i due quotidiani che sono ci dichiarano laici come il Manifesto e come Liberazione, l'hanno, almeno sulle prime pagine, l'hanno completamente omessa.
Cioè, c'è sempre quello che è movito, no?
Mm.
Cioè,
l'immagine criminale di Cristo non si può toccare.
Esatto, tabù. L'estremo ateo, l'estremo Dio,
sì.
Non si può toccare, perché se tocca i due poli classici estremi, si toccano. Ecco qua che ora... Hai capito come diventa un cerchio che ora è estremità e si tocca. Gli fa vedere così, insomma, come che se puoi vedere, gli fa vedere così, due estremità. Mi non vuoi incidere perché sono comunista, mi non vuoi incidere perché sono Bertinotti.
Vedi, una persona, se tu devi fare delle scelte e dici, ma tu pensi che Gesù Cristo sia un mostro o che sia una brava persona? Questa è la discriminante. Cioè, non si deve stare di discutere se la Chiesa è brava, buona, cattiva, simpatica o antipatica. Non si deve parlare di un Papa che è più buono o di un Papa meno buono. Perché io voglio sempre ricordare, sai, si parlava del diritto verso la propria famiglia.
Sì, sì, sì.
Ma c'è un Papa, Paolo IV, che disse, se mio padre fosse eretico, lo raccoglierei in legna per bruciarlo.
Cioè,
vai a bruciare tuo padre... Perché è eretico? Posso dire, vabbè, è stato un criminale, è stata una persona...
Sì.
Ma perché è eretico? Lo brucerei sul rogo. E questo è l'esempio di famiglia cristiana che vogliamo dare, insomma.
E dopo... Sì, ben dopo che sempre su... Sul coro, però, Rivera ha gradito che... Sì, io a criticare, no? Sul Corriere che ha scritto, io ho criticato, sono cattolico, gli ha detto no, io mi sento cattolico.
Sì, ma poi cosa c'è? Ma cosa ha detto? Cosa ha detto di così forte? Cioè, cosa ha detto di così forte e scandaloso?
Appunto non cosa ho detto. Farsi tirare sassi di Rio,
tutto qua.
Sassi, insomma, non so cosa che ha detto. Cioè, sta una battuta comica, insomma...
Comica, ha detto la verità, cioè, nel senso...
Ha detto la verità, cioè, non ha detto una falsità che può essere denunciare, tu capito?
Sì, ma noi, ad esempio, il Papa è un po' birichino, non ha detto neanche questo, cioè, nel senso, potrebbe essere una battuta,
sì, appunto, no? non ha neanche fatto funerale a Welby, io ho fatto a Pino Ceppo e dirlo... L'ho detto fin ieri, se lo diceva 100 anni non succedeva niente, capito? Se lo diceva 100 anni non succedeva niente, solo perché era in piazza, lui alla piazza, capito? E si era dimostrato come nudi, il re è nudo, capito? Il Papa si era dimostrato solo, resta solo col popolo che ha sentito tutto quanto che diceva, capito? E che ha fatto funerale neanche a Verbi, però l'ha fatto a Pinochet e a
Franco.
Tutto qua. E dopo cambio un attimo.
Sì.
Se lo trovo, parliamo dei libri.
Sì.
Lo trovo. Non so se te lo vede Eva Cantarella.
Sì, io tutti con Eva Cantarella, sì.
L'amore è un dio.
Sì.
Lo hai tu?
Sì, ma è recente.
È recente?
Sì, sì.
Però strano mi sfuggiva anche questo.
E purtroppo, sai, escono tante porcherie, perché se tu vai in giro vedi tutti quanti gli ultimi libri di Ratzinger,
infatti.
E danno un ampio spazio, la roba di qualità purtroppo si fa fatica a emergere.
Sì, a parte che c'era su un angolo che non, di solito non... E poi c'era un titolo che non so, però...
Beh, Eva Cantarella è sempre un'ottima autrice, insomma. Sì.
Ecco, non ho preso questo perché abbiamo cavato piano.
No, ma comunque Eva Cantarella, cioè, nel senso che è un'autrice in gamba e che merita di essere letta.
Che merita, sì. Mm. Ti sei arrivato il libro?
Sì, perfetto.
Sì.
Il demone che si è toccato in sorte. È il demone che si è toccato in sorte.
Sì, è il demone che ti è toccato in sorte.
Che si è toccato in sorte.
Come sei, tu letto?
Sì, l'ho sfogliato, comunque dai, ci darò un'occhiata.
Sì, sì.
È interessante perché è stato affrontato dal punto di vista appunto, di Hillman, sì, da sì, sempre una chiave di lettura.
È tutto detrae da Hillman.
Sì, poi sai, bisogna tenersi sul demone perché il demone è una roba fondamentale nella nostra cultura, esatto, occidentale, perché proprio in realtà è la nostra passione, il nostro animo, quello che ci anima, che ci porta avanti, che ci spinge avanti,
esatto,
che non è una cosa che ci capita addosso, cioè, no, come il tipo, sai, della possessione cristiana.
È il nostro
cuore, il nostro intelletto, la nostra energia vitale, che è il nostro demone.
Non c'entra niente il demone.
Sì, no, perché se qualcuno sai la sorta deformazione del demone, quando si parla di demone si va a intendere sempre qualcosa di negativo.
Sì, è perché demonio, non c'entra niente. Il demone è una cosa positiva, ragazzi. Non siamo qua. Purtroppo e però viene travisate frasi
intenzionalmente per spaventare sempre.
Gli dei vengono travisati, i nomi degli dei vengono travisati, tutto viene travisato, la storia, la storia prima dell'era volgare viene travisata.
Esatto, sì, ma la mistificazione e la menzogna è una caratteristica fondamentale.
Lo dice anche Giulio Lesere qua, Odi Freddi, l'era volgare, dice appunto l'era volgare, insomma. Ecco.
Bene.
Va bene.
Ciao Ivano.
Tanto te asso.
Ciao.
Ciao, ciao.
Sì, pronto?
Alla gamma 5?
Sì, gamma 5.
Aspetta che sbasso la radio un pochino perché sento un gran rumore.
Sì, fischia ancora però. Dimmi pure.
Pronto?
Sì.
Mi volevo un'informazione. Se io voglio lasciare il 5 per 1000 a gamma 5, cosa basta?
Allora, tu hai il CUD, hai il 730, hai l'unico, cosa da dare?
Oh, la pensione dopo un reddito.
Tu fai la dichiarazione di reddito. Tu fai la dichiarazione di redditi.
Sì, faccio la denuncia di redditi.
Allora, tu devi dire al tuo commercialista o al CAF che ti rivolgi.
Sì, io vado dai sindacati.
Ecco, tu vai al CAF. Allora, al CAF dici che il 5 per 1000 lo vuoi dare a salute e ambiente e il codice fiscale è 92. 17 3
Bello, voglio anche una penna qua. Comunque,
vabbè, casomai senti, io dopo lo ricordo più tardi, va bene? Dopo lo ripeto dopo anche, va bene?
Sì. Se no devo andare giovedì prossimo, faccio in tempo per accendermi, sì. Preparo la carta. Posso lasciare tutto il 5 per 1000 a gamma 5 se
sì.
Voglio.
Cioè, tu dici salute e ambiente, cioè tu dici
assoluto solo a gamma 5.
Sì, sì, cioè tu dici io voglio
bene. Comunque forse l'ora telefono magari, perché adesso non ho la penna, devo fare le scale, devo andare.
Non ti preoccupare, caso mi verso le 4:30 lo ricordo poi.
Sì, poi capisco anche male un po'. Va bene.
Bene, ciao.
Buongiorno.
Ciao. Allora, queste belle informazioni tecniche necessarie e doverose. Allora, tornando appunto all'attualità, alle cose che stavamo trattando e dicendo, se sì, pronto?
Pronto?
Sì? Ciao Guido.
Ciao, sono Guido da Campo San Piero.
Dimmi tutto.
Ecco, niente, ho constatato che ogni volta che succede un fatto di sangue, in occasione dei funerali della vittima, i preti ne approfittano per farsi belli, invitando i familiari che sono ancora sotto shock per il dolore patito, non lo hanno ancora metabolizzato, invitandoli al perdono. Cioè, mi pare che sia una intrusione nella sfera dei sentimenti vigliacca.
Sì.
Perché approfitti di uno stato di debilitazione psicologica per imporre le tue idee basate sul perdono. Dove trovo giustificazione il perdono? I preti ti dicono tu devi perdonare, mi pare che sia così, perché anche Cristo ha invitato al perdono. La frase emblematica, se uno ti colpisce su una guancia tu gli devi offrire l'altra, è il massimo del perdono, anzi lo inviti a insistere.
È il massimo del masochismo.
Ecco, una forma di masochismo, esatto. Poi ho guardato cosa si intende per perdono. Il perdono è formato da rafforzativo per e dono.
Sì.
È il massimo donativo che tu puoi fare a una persona. E qual è il massimo dono? Quello che tu avresti il diritto di rifarti rendendo occhio per occhio, dente per dente,
o chiedendo giustizia,
rinunci e generosamente gli fai questo dono. E questo può essere anche positivo, perché può darsi che interrompa una faida, perché i familiari di quelli che a loro volta vengono colpiti per rappresaglia può darsi che la stimino o eccessiva, eccetera, e a loro volta innescano un processo che non ha fine.
Sì, ma sai, ma qui sono genitori che chiedono giustizia, che è un'altra
cosa. Questo potrebbe essere positivo, però il perdono deve nascere spontaneamente. Tu devi lasciare i familiari della vittima, come quelli di quella povera ragazza che è stata uccisa con un'ombrellata in un occhio, no?
Sì.
Devi lasciare che siano loro che, non so, ripensandoci, metabolizzando questo dolore immenso, a un dato momento dicano o vadano dal prete in cui hanno, secondo me sbagliando, fiducia, e dire: padre, non mi trovo bene, non vivo bene, conservo odio verso quelli che hanno distrutto la mia vita e hanno ucciso la figlioletta tanto amata. Cioè, deve essere un qualche cosa che parte dalla persona offesa e non che parta dal prete.
Ma vedi Guido, ma ti sembra giusto che di fronte al dolore di una madre o di un padre...
è uno sfruttare.
Cioè, ma ti sembra giusto chiedere, cioè dire, secondo te una madre può perdonare, un padre può perdonare o lasciar perdere il fatto che gli abbiano ucciso il figlio?
Il perdono è una bella cosa ed è legittima, ma deve partire spontaneamente da parte della persona che ha subito offesa, non da parte di un prete estraneo.
Che te la impone?
Che specula della
sofferenza. Sì, ma poi queste persone, cioè, tra l'altro,
della debolezza che ne deriva da un'offesa patita per imporgli certe idee tratte da un libraccio che non è in grado di capire la natura umana, perché sembra che capisca soltanto chi è Dio e basta. Poi il Dio che loro dicono amore, eccetera, è lo stesso Dio che non ha perdonato ad Adamo ed Eva un peccato commesso poi non volontariamente, perché sono stati creati peccatori in potenza, no? E gli ha inferto morte, sofferenze a non finire. È un Dio vendicativo. Poi non basta. Il diluvio è stato mandato dallo stesso Dio che, schifato della sua creazione, non trova di meglio che scaricare il suo disappunto su degli innocenti. Dove sta qui il perdono? Si predica il perdono da parte di un prete che ha come datore di lavoro un assassino vendicativo. Ti sembra?
È la follia, è follia.
Come può educare la religione al meglio l'uomo?
La religione non
sempre
educa.
Sempre peggiore.
Esatto.
Sempre peggiore, questo volevo dire. A me mi fa schifo quando sento un prete tutto addobbato. Di solito gli ha una faccia da maiali, i preti. Tutto addobbato di paramenti che luccicano in rispetto alla povertà predicata da Gesù Cristo, per chi ci crede.
Esatto, non è che è vero questo.
Questa intrusione vigliacca nella sofferenza altrui.
Esatto.
Ecco, questo mi fa schifo e basta. Questo volevo dirti. Sono Guido da Campo San Piero.
Sì, ciao Guido. No, difatti appunto ho detto chiaramente che qua si chiede sempre a qualcuno di rinunciare anche alla giustizia, perché nonostante non si chiede di vendicare la vendetta o di farsi giustizia con le proprie mani, si chiede giustamente che di fronte a un dolore così enorme il diritto di avere giustizia, e che questo non succede più, e invece neanche questo si può disporre, proprio perché non si ha nessuna sensibilità verso il sentimento, verso il cuore, verso la sensibilità delle persone che più soffrono. Sì, pronto?
Pronto.
Sì. Velocissimo.
Buongiorno, sono velocissimo. Io voglio parlare del matrimonio, che quando si sposa, se non c'è il figlio non c'è matrimonio, neanche la sacerdota mette matrimonio se non ci sono rapporti. Per cui il figlio è in matrimonio, ogni figlio c'è matrimonio. Quando che Pagnasco parla di coppie di fatto...
Difatti, guarda, Alessandro, sì, no. Alessandro, quando fanno il cerimonio del matrimonio dicono che chi non avrà figli deve essere buttato nel fuoco come legna da ardere.
Sì, ma siccome che Pagnasco ha detto che i matrimoni non si mia sul dico, cioè il fiore, e infatti sulla carta che fa io, ma è matto, cara, è un tema terrorismo. Ma lei già sta già in Italia, io sto già in Europa, e io metterò quelle parole, ma di matica, zia, che non sa neanche cosa si fa, e voi, questa, che dire terrorismo è una parola gravissima, terrorismo vuol dire...
Alessandro ha ragione.
Certo, io credo, scusa,
grazie, grazie, Alessandro. Grazie, grazie. Effettivamente, sai, Alessandro ha perfettamente ragione quando dire che i cristiani vengono considerati dell'antichità folli, perché proprio portano alla follia. È una follia sia che contamina le persone, sia che contamina la società. E di conseguenza in questa follia si va avanti. Ma d'altronde stesso il grande Agostino, così esaltato da Ratzinger, diceva chiaramente che il cristianesimo, la sua forza è la follia. Sei pronto?
Pronto?
Sei pronto?
Mamma mia, che carità, Francesco!
Dimmi tutto.
Dimmi, ma a un certo punto il Cristo... Mica era ebraico, era di Innsbruck, era sì. Un allegrone. Secondo te era triste o un allegrone?
Oh, sai, era un comico di prima categoria.
Beh, insomma, insomma, come dice Fantozzi, insomma, un allegrone può essere anche, no?
Beh, di cavolata mi ha spate tantissimo.
Basta vederlo da un certo punto di vista, però hanno detto che mica era ebraico, no, no, ho detto. Era di Berlino forse anche.
Ma del Polo Nord, era un eschimese.
Eh?
È un eschimese.
Esatto, eschimese era. È un Inuit.
Sì, Inuit.
Comunque, quelle che l'altro giorno sono state ammazzate, poverette, andando a messa, e avevano chissà il karma, sai, alle volte. Come mai sono state ammazzate?
È un miracolo, è un miracolo.
Stavano andando a messa, peccavano, stavano peccando,
sai,
stavano a messa.
Io mi ricordo sempre quando disse un prete di fronte a decine di bambini morti, ma forse Dio aveva bisogno di angeletti.
Capito, mia. Francesco, ti abbraccio, ti saluto.
Ciao.
E facciamo le corna, va?
Bene. Ciao Giampaolo. No, difatti appunto è sempre questo comportamento. Nel pensare sempre, ogni monoteismo ha questa caratteristica, che tutto sia merito, tutto sia dovuto da Dio. E bisogna fare i salti mortali per cercare di salvare questo Dio, di fronte anche alla follia, alle cose incomprensibili. I teologi tirano le cose più astruse, più strane, le cose incredibili. Cioè proprio, se non si avesse questo rispetto che c'è nella nostra cultura verso il monoteismo, potremmo prenderlo come un fattore comico. Purtroppo le persone credono a queste cose, sì?
Pronto?
Sì, ciao.
Ciao Francesco.
Ciao.
Allora, io dico... Dio mio. Pronto?
Sì, mi ecco.
Dopo l'illuminante periodo storico, dove i cieli d'Europa erano rischiarati dai roghi di migliaia di donne, condannate con prove false di colpevolezza, che per intensità, estensione geografica e durata è paragonabile solo all'Olocausto. Per queste donne non c'è stato il perdono?
No.
Non hanno perdonato?
No, perché non erano peccatrici. Sento... Mi senti?
No, per telefono forse.
Mi senti adesso?
Non c'è stato perdono per queste ragazze, per queste donne?
No, assolutamente no.
Come mai?
No, perché loro hanno chiesto perdono, hanno chiesto... Mi senti?
Sì, malamente.
Mi senti adesso?
Ecco, sì, sì.
Era il telefono. Loro hanno chiesto perdono a Dio per gli errori commessi nella propagazione della fede. Cioè hanno fatto delle cose buone, ma nel senso che l'intenzione era buona. Poi gli è riuscita male, ma gli è riuscita male perché non le hanno bruciate tutte. Capito? Però la loro
intenzione... Non vale,
Cioè, ma loro non devono chiedere perdono di questo.
Ah, no?
No.
Ma non, come mai? È diverso il discorso?
Ma l'hanno fatto per la loro anima, per la loro salvezza.
Ho capito. Allora ci sono due pesi e due misure.
Sì, esatto. Ci sono due pesi e due misure.
Chiamiamoli così?
Sì.
Veramente? Vabbè, ti ringrazio.
Bene, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Sì, difatti, tutte le volte che ci vengono a raccontare che i vari papi, la Chiesa ha chiesto perdono, assolutamente non è così. Loro hanno detto che gli errori furono commessi con la migliore intenzione e che gli errori non erano attribuibili al fatto che si richiamassero a un Dio, ma erano le persone che applicavano le cose in maniera errata. Ma poi anche questa, le cose applicate in maniera errata non è una forma di scuse, e l'hanno detto chiaramente, rientra nel discorso della strategia ecumenica, nella strategia diciamo di propagazione, perché se le persone tendono a non sottomettersi, bisogna, se non si ha la forza, se non si può bastonarle, se non si può bruciare, bisogna in qualche maniera riportarle all'ovile. E allora cosa si fa? È come quando un pescatore va a pescare, d'altronde Gesù diceva vi farò pescatori di uomini, si butta la pastura affinché il pesce si abitui ad abboccare, poi si butta l'amo, lo si prende e lo si uccide. E appunto tutta la visione monoteistica rientra in tutto questo campo, che esiste la tesi e l'ipotesi. E d'altronde, visto che le cose, le persone non sono così disposte a sottomettersi, bisogna che gli raccontiamo un qualcosa. Poi, avendo, sono infallibili, perciò quello che dice un Papa, dice, vabbè, io dico questo e voi mi dovete credere perché io ho l'autorità. È come la dichiarazione che ha fatto Ratzinger sul recente libro sul pazzo di Nazareth e sulla figura criminale di Cristo, dice, mi potete criticare, ma nella vita, nella cultura, è normale che qualsiasi cosa possa essere sottoposta a critico, possa venire criticata. No, vi concedo, dal potere che ho, dice lui, vi concedo la possibilità di criticarlo. E già dover affrontare le cose in questa maniera vi fa comprendere come se la prospettiva con cui tutti i monoteisti, ricordiamo, cristiani, ebrei, cattolici e musulmani, hanno intenzione di affrontare le cose. Prima di tutto vi chiedono la sottomissione, poi vi chiedono il rispetto. E cos'è per loro il rispetto? Non è quel, per me il rispetto è quando con una persona discuti, accetti la persona, però non devi accettare le sue idee. Ma rispetto per loro significa che non puoi neanche criticare le loro idee. Non puoi dirle no, quello che state dicendo è una cosa atroce, no, la vostra è follia, no, perché questa per loro è mancanza di rispetto. In realtà, quando dicono rispettatemi, vi chiedono di sottomettervi. Ed è questa la loro intenzione. Sì, pronto?
Sì, ciao Francesco Adriano.
Ciao.
E vogliamo parlare delle banche.
Puoi parlare delle banche?
Le banche sono controllate dalla Chiesa.
Beh, hanno delle buone partecipazioni azionarie, quello sto sì.
Prego?
Hanno delle buone partecipazioni azionarie, hanno una buona presenza.
No, diciamo che sono controllate dalla Chiesa, tutte.
Quando Ratzinger è venuto a Verona era anche perché c'era in corso una grossa fusione bancaria da fare a Verona.
Sì, certo, però tutti questi sistemi in cui viene trattato in un modo il poveraccio, diciamo,
sì,
a quale magari neanche cambiano un assegno da 50 euro, a meno che tu non abbia delle conoscenze all'interno della banca, e invece il riccone, no, per dirla così, beh, quello può avere tutte le agevolazioni di questo mondo. Secondo me la Chiesa ha responsabilità gravissime in questo.
Ha preparato una cultura di questo tipo, certo.
Secondo me anche il discorso top rate, cioè gli interessi, diciamo, sui massimali più alti, più alti, prime rate, cioè sono tutte le ingiustizie alla fine create da questi religiosi che vogliono creare, appunto, in quanto hanno dell'interesse nel farlo,
sì,
un sistema in cui chi è meno abbiente, quindi ha più problemi nell'affrontare quella che è, appunto, tutta una serie di problematiche quotidiane, sia castigato, messo in ginocchio, mentre chi invece ha, può non solo, tra parentesi,
Adriano, mi senti?
Non facendo qui un discorso di politica.
Adriano, mi senti?
Sì.
Io ti voglio ricordare, ad esempio, una cosa che pochi hanno ricordato. Proprio in questo periodo si parlava del corso della lotta contro la schiavitù e si disse che uno dei maggiori, se non mi ricordo il nome, era un protestante inglese. Questo protestante inglese si diede molto da fare per cancellare la schiavitù, ma si diede molto da fare anche per cancellare le leggi contro l'usura. Cioè, capito? Perché vabbè, liberava gli schiavi, ma poi sottometteva con l'usura.
Esatto, quindi. Ma alla fine, se non è il popolo dalla base che si ribella, Francesco, secondo me in tutto questo possiamo andare avanti a parlarne. Possiamo andare avanti a parlare sull'informazione della stampa, il manifesto, piuttosto del Corriere della Sera, piuttosto del TG1 o del TG5 o di questo o di quello. Ma deve partire dalla base. Una vera rivoluzione, ma non
l'importante intesa, è che noi siamo coerenti.
Ma non intesa rivoluzione a prendere il fucile o la pistola, hai capito? Perché Stalin alla fine, togliendo tutti i beni della Chiesa in Russia e facendo anche fuori quei preti corrotti, vescovi, cardinali che fossero stati, alla fine non è successo niente perché la maggior parte della gente poi è ritornata in quello che è il marcio del sistema.
Deve cambiare la cultura delle persone.
La cultura, esatto, ma io trovo che sia... Se siamo tutti impotenti di fronte a questo sistema, diciamo, di corruzione estrema, qui veramente, cioè, io penso che la Chiesa e tutti i beni che ha la Chiesa e tutti i privilegi, uno Stato democratico dovrebbe comunque prendere questi beni, queste opere d'arte che ci sono non solamente nelle chiese, ma diciamo anche tutti i parchi, le grandi ville di proprietà, eccetera, e portarle allo Stato. E in questo modo, cioè, proprio al massimo questi religiosi dovrebbero prendersi cura di mantenere, che ne so, i libri contabili, cioè, i registri, tenere in ordine, che ne so, queste opere d'arte al massimo, ma non continuare a fare della violenza discriminatoria in questo modo. Cioè, questo io non riesco ad accettarlo. L'unica roba da fare è ognuno pensare a se stesso e cercare di fare il massimo affinché questo sistema corrotto possa quantomeno vacillare, così un minimo più in bilico di quello che è attualmente, che è una cosa vergognosa a mio avviso.
Sì. Comunque l'importante è che noi facciamo quello che noi possiamo fare e che siamo coerenti almeno in qualcosa.
No, non possiamo fare nulla per la società, ma possiamo fare solo per noi nel nostro piccolo. Questo è perché questi continuano a mettere in ginocchio i bambini.
Sì, è la cosa più terrificante, quella dei bambini, certo. Dell'insegnamento religioso nelle scuole, negli asili.
La politica in questo ha delle gravi responsabilità, soprattutto la politica della sinistra, a mio avviso, che continua ad andare a braccetto con questi personaggi.
Ma guarda che tutta la politica, no. Perché se tu pensi cosa significava essere liberali nell'Ottocento, cosa significa essere dei liberali adesso?
Attualmente io parlo di politica in senso di sinistra radicale, in quanto vedo che sono gli unici che comunque, rispetto a quello che è il mio ideale, quantomeno mi vengono un minimo vicino a quello che penso io di redistribuzione.
Guarda, io non ho nessuna fiducia in tutta la politica.
Io non ho fiducia nei politici, io ho fiducia in un ideale. Qual è l'ideale che si avvicina di più alla redistribuzione del reddito, della ricchezza, del capitale, che attualmente è una cosa scandalosa in Italia, non solo. È il fatto appunto che tutti continuino a dare forza a certi politici di centro, di destra, e non a fare invece
una
politica seria all'interno degli schieramenti di sinistra, rompendo i coglioni, scusa il termine, a quelli che, pur rappresentando il cosiddetto popolo, non solo comunisti, invece continuano a fare la politica in maniera demagogica,
non esistono idee, non esistono
l'idea deve essere condivisa.
Esistono persone,
esistono per il popolo,
esistono persone, esistono individui, e si valuta sempre le persone al di là della propria idea, della propria posizione. Non esiste un'idea che cambia le cose, esiste la persona che è capace di cambiare se stessa.
Sì, io ritengo,
esistono persone brave dappertutto e capace dappertutto.
Beh sì, certo, se mi dici ci sono persone brave all'interno di schieramenti neofascisti ho qualche perplessità. Io posso dirti comunque che ci sono dei politici più o meno attenti per i deboli, per i più poveri, però all'interno di schieramenti a sinistra dovrebbe partire dalla base, a rompere i coglioni anche Di Liberto, anche a Rizzo, anche a Pecoraro Scanio, a chi vuoi, a Bertinotti, fai tu i nomi, non interessa, perché loro comunque dovrebbero comportarsi come il popolo, il meno abbiente, quello che fa fatica a chiedere un finanziamento alla banca perché non hai appoggi, perché non hai nessuno, mentre danno a destra e a manca a chiunque abbia già alla base un po' di patrimonio. Questa per me è una discriminante che non si può accettare.
No, ma infatti l'ingiustizia sociale è presente.
Un giorno dovranno rispondere al popolo, perché succederà qualcosa sicuramente, a mio avviso. Succederà qualcosa.
Bene.
Grazie.
Ciao Adriano.
Io sono sempre scettico nel rispetto ai politici. Io non penso che ci sia un politico che sia capace di interpretare in questo momento le idee delle persone. Noi dobbiamo imparare a non delegare. Dobbiamo imparare sempre a essere attenti alla nostra visione del mondo, alla nostra sensibilità. Non dobbiamo pensare che esista uno schieramento, un partito, un uomo politico capace di questo. Noi dobbiamo essere coerenti e noi dobbiamo batterci, lottare per questo. Non possiamo pensare di trovare sponda in qualche altra parte. Io dico sempre che quello che è fondamentale sono le persone. Se una persona ha qualità, non la si valuta per le idee, ma per lo stile di vita. E avere fiducia nella politica in questo momento è la cosa peggiore, perché proprio i politici sono abituati da una visione cristiana a sottomettersi a chi rappresenta l'autorità, cioè la Chiesa Cattolica. E questo lo fanno tutti i partiti dall'estrema destra all'estrema sinistra. Perciò se le cose cambiano, possono cambiare, è perché noi cambiamo e siamo capaci di intervenire e di modificare questo. Tradone, sai, quando Bagnasco lancia, o l'Osservatore Romano dice, i politici cattolici seguono la CEI, non abbiamo nessun politico che si sottragga a questo. E poi abbiamo qualcos'altro, che nessuno è disposto a sottrarsi ai valori cristiani. Tutti sono pronti ad assecondare i valori cristiani. Tutti sono pronti a dire che la Chiesa ha diritto di parlare. Tutti sono pronti a dire che esiste qualcosa di fondamentale, qualcosa di importante, che la Chiesa dà i valori. In realtà, finché si continuerà a ragionare che i valori vengono dati dalla Chiesa Cattolica, nessun politico sarà capace di fornire informazioni, di fornire elementi, di dare un qualcosa di positivo. E allora, di fronte all'opportunismo, dobbiamo imparare a non illudersi, perché la cosa peggiore sarebbe quella dell'illusione. Allora, quando qualche politico può avere delle dichiarazioni che ci sono vicine o ci possono sembrare piacevoli, cerchiamo di capire se abbia il coraggio della radicalità, cioè della capacità di dire, di andare al fondo dei problemi, perché è inutile che noi affrontiamo un aspetto secondario, un aspetto marginale e non affrontiamo il nocciolo. E questa è una cosa che noi dobbiamo fare sempre. Non dobbiamo prendersela con la Chiesa perché è ricca e povera, non ce la dobbiamo prendere col Vaticano perché ha soldi o perché ne ha troppi. Dobbiamo capire qual è il meccanismo culturale, qual è il meccanismo ideologico, qual è il meccanismo che porta le persone alla sottomissione. E allora le persone non sono sottomesse perché esiste una Chiesa che ha soldi o che controlla le banche. Le persone sono sottomesse perché da 2000 anni esiste una cultura della sottomissione, da 2000 anni c'è una figura criminale come quella di Gesù Cristo che permette a qualcuno di sottomettere gli altri. E questo è l'elemento fondamentale più pesante. Noi non dobbiamo preoccuparci di denunciare le ricchezze o le incongruenze della Chiesa. Noi dobbiamo dire che le persone sono fregate, sono sottomesse, sono fallite, perché c'è un'immagine che gli viene proposta in tutte quante le salse, ed è l'immagine negativa, mostruosa di Gesù Cristo. È quella appunto che frega le persone, perché si viene a raccontare che aveva un messaggio rivoluzionario, che diceva delle cose belle, e poi in realtà se vi andate a leggere le dichiarazioni di questo folle, e folle appunto è al di là che non è mai esistito, ma è l'immagine che si è raccontata, tutti di fronte a questa immagine così perversa, così feroce, non ho il coraggio di dire no, l'immagine di Cristo è un qualcosa che non mi appartiene, è qualcosa che non sento, è un qualcosa che è pericoloso. Nessuno ha questo coraggio, questa volontà. E allora, vogliamo affrontare i problemi in maniera radicale, in maniera chiara, o vogliamo limitarci ad affrontare quello che ci viene preparato e configurato? Non esiste destra, centro, sinistra, non esiste qualcos'altro che possa dividerci. Ci possono dividere due schieramenti: se noi siamo per la sottomissione o se siamo per la libertà. E allora, quando facciamo una scelta, dobbiamo capire come si sottomettono le persone. Certo, esistono gli strumenti bancari per sottomettere le persone, esiste la polizia per sottomettere le persone, esistono delle leggi, ma i principi con cui si fanno le leggi liberticide da dove vengono? Dalla follia del politico che le fa, o perché qualcuno ha seminato 2000 anni di monoteismo, 2000 anni di una figura mostruosa come quella di Gesù Cristo? Se noi non siamo capaci di comprendere questo, che nella nostra società anche gli anticlericali, anche chi si dichiara contro la Chiesa, ma le dici cosa pensi dell'immagine di Gesù Cristo, lo andrà a dipingere come un rivoluzionario, come un liberatore dei popoli. In realtà sono tutte menzogne. Tutto quello che di negativo la nostra cultura occidentale ha prodotto in questi ultimi 2000 anni non è la Chiesa Cattolica, non è chi credeva appunto nei suoi valori della Chiesa Cattolica, ma quelli che pensavano in un Gesù buono. E finché noi non cancelleremo questo, pensate anche il discorso appunto del fatto che ai bambini gli viene insegnato di amare questo mostro che è Gesù Cristo, gli viene insegnato che è morto per i propri peccati, per il riscatto. Pensate ti viene proposto l'immagine positiva di un presepe, in realtà è più rivoluzionario, se volete essere rivoluzionari, o è più dirompente, o è più sovversivo, dire a un bambino non fare il presepe, non guardare Gesù bambino, non pensare a questo. È più positivo questo, cambia di più la società, la cultura, il fatto di dire guarda che l'immagine del Gesù bambino su quel presepe, in realtà lì c'è un mostro, lì c'è un criminale che insegna a rinunciare alle cose, ti insegna a rinunciare a te stesso, alla tua intelligenza, ti insegna solo sottomissione. E quando vi propongono le immagini della Chiesa, tutti sono pronti a ribellarsi, a dire ma io non accetto la Chiesa. Ma quando qualcuno vi propone l'immagine di Gesù Cristo, siete sempre pronti, nella maggioranza delle persone, ad accettare questo. E finché non si sarà liberati da questo, finché non si comprenderà che l'immagine di Gesù Cristo è l'insegnamento più perverso che abbiamo avuto negli ultimi 2000 anni. Ricordatevi sempre la parabola delle mine, in cui Gesù Cristo disse prendete quelli che non volevano che regnasse su di loro e sgozzateli davanti a me. Questo è la base dell'insegnamento cristiano, non dell'insegnamento della Chiesa. Perciò impariamo a liberarci da questo mostro. Nel momento in cui saremo a prendere questa figura criminale di Cristo e di allontanarla da noi, dire per noi non vale niente, non ha significato, non ha potere, non ha nessun elemento, per noi non ha detto nulla di positivo. Se noi dobbiamo comprendere il mondo, lo possiamo comprendere tramite la nostra intelligenza, tramite la nostra abilità, tramite la nostra cultura, tramite la nostra ricerca. È in questo campo che noi dobbiamo essere coerenti. È in questo campo che noi dobbiamo agire. Non possiamo pensare che le cose cambino perché gli altri cambiano. Dobbiamo essere noi a cambiare. Noi non dobbiamo preoccuparsi degli altri. L'importante è che noi non siamo sottomessi e che noi dobbiamo assolutamente in tutti quanti i casi dimostrare che lottiamo per la libertà. Soltanto facendo questo le cose potranno cambiare. Non preoccupiamoci che esistano migliaia di politici pronti a correre dietro le sottane di Ratzinger, perché Ratzinger è soltanto una manifestazione del potere di dominio che il monoteismo ha sviluppato negli ultimi 2000 anni. E questo monoteismo non ha valenze positive, non è migliore il monoteista cristiano o cattolico, è inferiore a quello islamico o quello ebreo. Sono tutti monoteisti e il loro dominio e lo scopo della loro attività è quello di imporsi sull'uomo e quello di negare la vita. Perciò noi che viviamo in ambito occidentale impariamo a dire che quando le persone vi propongono l'immagine di Gesù Cristo e delle sue parole è soltanto per ingannarvi, per sottomettervi. E solo se saremo capaci di rifiutare questa immagine mostruosa che è l'immagine di Cristo, noi potremo essere liberi. Poi se qualcuno sceglierà di sottomettersi, sappia che lo può fare, l'importante è che non venga a imporlo agli altri. Per il monoteismo, ricordatevi, non vi potrà mai lasciare in pace. Se c'è una lotta che noi dobbiamo combattere e che combatteremo sempre e finché sarà presente nella nostra civiltà il monoteismo, noi saremo sempre in pericolo. Perciò ogni giorno, in ogni momento, noi dobbiamo appunto lottare per essere assolutamente liberi e soprattutto dobbiamo capire dove sta l'inganno. E l'inganno con cui le persone vengono sottomesse adesso non ha il potere della Chiesa, ma l'immagine criminale di Gesù Cristo. Bene. Purtroppo siamo al fine, non c'è più tempo, io vi lascio in compagnia degli altri conduttori, ci sentiamo questa sera dalle ore 19 alle ore 20 assieme a Detro che si parlerà del mondo celtico. Ciao a tutti.